Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Fino a quando non vorremo quello che Dio vuole più di quello che noi vogliamo? Fino a quando non desidereremo ciò che Dio vuole più di quello che noi desideriamo? Fino a quando non riusciremo a dire: questo è ciò che vorrei, ma ti prego di non darmelo se anche tu non lo vuoi per me. Oggi voglio parlarvi dell'importanza delle condizioni del vostro cuore. Quali sono le condizioni del vostro cuore? E non intendo il cuore fisico, sto parlando della parte più profonda del nostro essere, quella che Dio definisce il nostro cuore. Siete soddisfatti? Che succede lì dentro? Vi fidate di Dio anche se ci sono cose nella vostra vita che non comprendete? O forse il vostro cuore è confuso e non molto contento? Siete felici per gli altri quando ricevono una benedizione? E quando loro ricevono quello che voi desiderate e voi non l'avete ricevuto? Siete ancora felici, vi fidate di Dio tanto da poter dire: Signore, se non mi hai dato quella cosa, significa che non va bene per me e che hai qualcosa di meglio in mente per me? So che mi ami e che non mi priverai mai delle tue benedizioni. È così bello avere un cuore contento. È così bello avere un cuore fiducioso. Quanto siete diffidenti? Siete arrabbiati con qualcuno? Nel vostro cuore c'è del risentimento? O forse ce l'avete un pochino con Dio perché la vostra vita non sta andando esattamente come vi aspettavate? Tendete verso la critica, il giudizio, l'avidità? Sapete, Dio ci chiama ad avere un cuore perfetto. E so che la parola perfetto potrebbe intimorirci, ma posso dirvi questo. Io non credo che finché vivremo in un corpo umano avremo mai un comportamento perfetto, ma credo che possiamo avere un cuore perfetto. Non vi vedo convinti, ma non c'è problema. E questo succede crescendo, maturando spiritualmente. Nessuno di noi è arrivato, ma possiamo crescere. Credo infatti che Dio apprezzi molto chi ha un cuore perfetto. E tengo a sottolineare che avere un cuore perfetto significa semplicemente voler fare la cosa giusta con tutto il cuore. Quando infatti vi ho detto che potete avere un cuore perfetto, avete reagito, sì, insomma, qualcuno ha applaudito, ma... Vedete, io non faccio la cosa giusta in ogni situazione, ogni giorno della mia vita. Anzi, ogni giorno mi capita di non fare la cosa giusta. Ma io voglio fare la cosa giusta.
Amen.
E se volete anche voi fare la cosa giusta, e sono certa che tanti di voi siete così, altrimenti non sareste qui oggi, a meno che non vi piaccia partecipare a eventi di vario genere, di qualsiasi cosa si tratti, oppure, non lo so, volevate vedere quella buffa signora in TV, o che so io. Ma di solito chi partecipa a conferenze come questa, dopo aver lavorato tutto il giorno, magari dopo aver viaggiato e pernottato in hotel, lo fa perché desidera imparare, maturare spiritualmente. Ricordate però che io non mi sto rivolgendo soltanto a voi del pubblico, ma sto parlando a letteralmente milioni di telespettatori in tutto il mondo. Sono infatti abbastanza convinta che tra tutte quelle persone ve ne siano alcune il cui atteggiamento non è: io voglio davvero fare la cosa giusta. Spero quindi di poterle aiutare a rendersi conto che finché non vogliamo quello che Dio vuole, non saremo mai felici. Finché non vogliamo quello che Dio vuole, non saremo mai felici. Tutti noi ci sforziamo di convincere Dio a darci quello che vogliamo. Ma fino a quando non vorremo quello che Dio vuole più di quello che noi vogliamo, fino a quando non desidereremo ciò che Dio vuole più di quello che noi desideriamo, fino a quando non riusciremo a dire sinceramente: questo è quello che io vorrei, Signore, ma ti prego non darmelo se anche tu non lo vuoi. Ok, mi rivolgerò al pubblico di qua. Vi incoraggio a pregare in questo modo. Questo è segno di un cuore perfetto. Signore, questo è quello che mi piacerebbe avere, lo vorrei davvero. Potete chiedere qualsiasi cosa. Ma Signore, se non è qualcosa che tu vuoi che io abbia, allora non darmelo, perché anche se io lo desidero, voglio quello che tu vuoi più di quello che io voglio. Questa sì che è una preghiera potente. Ne è valsa la pena venire fin qui. Credetemi, infatti, se comincerete a pregare così, buone cose vi accadranno. Ora vorrei parlarvi delle 7 caratteristiche di un cuore perfetto. E so che Dave sta già ridacchiando, perché di solito riesco ad approfondire solo i primi 2 o 3 punti per poi scorrere velocemente quelli che restano. Ma cominciamo e vediamo dove riusciremo ad arrivare. Il primo versetto che vorrei leggere è il secondo libro delle Cronache, capitolo 16. A partire dal versetto 7. In quel tempo, Canani, il veggente, era un profeta, si recò da Asa, re di Giuda, e gli disse: «Poiché ti sei appoggiato al re di Siria e non al Signore, il tuo Dio, l'esercito del re di Siria è scampato dalle tue mani. Poiché dunque fece affidamento su un re umano, anziché su Dio, perse la battaglia». Ve lo spiego in parole più semplici. Poiché si appoggiò al suo consulente anziché fare affidamento su Dio, non che ci sia qualcosa di sbagliato nel cercare consulenza, ma prima dovreste rivolgervi a Dio.
Amen.
Gli etiopi e i libici non formavano forse un grande esercito con una moltitudine immensa di carri e di cavalieri? Tuttavia, poiché ti eri appoggiato al Signore, egli li diede nelle tue mani. Il profeta dunque ricorda al re di quella volta in cui aveva vinto la battaglia contro un potente esercito perché aveva fatto affidamento sul Signore. Sapete infatti che se ci affidiamo a Dio, non importa quanto grande possa essere la battaglia. Ogni cosa è possibile per Dio. Colui che vive in me è più grande di colui che è nel mondo. Nessun'arma fabbricata contro di me prospererà, e potrei andare avanti all'infinito.
Amen.
Ma dobbiamo imparare a rivolgerci a Dio. Chi ha un cuore perfetto, infatti, mette sempre Dio al primo posto. Ora, Dio usa le persone per aiutarci, non c'è dubbio. Usa le persone per parlarci. Forse state aspettando che Dio vi dia determinate risposte e Lui lo farà oggi attraverso la mia bocca. Noi collaboriamo con Dio. Siamo collaboratori di Dio. Dio usa voi per benedire me, usa me per benedire voi e così via. Ma non riusciremo a ricevere niente dagli altri se prima non ci rivolgiamo a Dio. Vi faccio un esempio. Quando mi sentivo giù di morale e avevo bisogno di incoraggiamento, avevo la cattiva abitudine di aspettarmi che Dave lo capisse, che mi leggesse nel pensiero. Noi donne vogliamo che voi uomini ci leggiate nel pensiero, lo avete notato? Ecco. Ma senza offesa, voi non ne avete idea, voi cascate dal pero. Così, io mi arrabbiavo con Dave perché non mi incoraggiava e non mi aiutava a sentirmi meglio. Ma Dio mi ha insegnato, quando ho bisogno di incoraggiamento, a rivolgermi a Lui. Signore, ho bisogno di essere incoraggiata. Incoraggiami. Fallo in modo soprannaturale o attraverso chiunque tu voglia, ma incoraggiami. E talvolta Dio usa Dave, altre volte si serve di qualcun altro, ma se non ci rivolgiamo prima a Dio confidando che si servirà di chiunque Lui voglia, saremo perennemente arrabbiati con qualcuno, perché ci sarà sempre qualcuno che non ci dà quello che pensiamo debba darci per farci sentire meglio. E al versetto 9 continua dicendo: infatti il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra. Dio sta cercando qualcuno. Per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro o perfetto verso di Lui. Dio dunque percorre con lo sguardo tutta la terra alla ricerca di persone con un cuore perfetto. Non un comportamento perfetto, ma un cuore perfetto. E quando Dio le trova, dice: adesso mostrerò la mia forza nella tua vita.
Amen.
Un cuore perfetto. Ci sono persone che indossano una bella maschera, ma i cui cuori non sono integri. Dio detesta i cuori malvagi e i comportamenti bigotti.
Amen.
Vanno sempre in chiesa, fanno questo, fanno quello. Ma gli unici che possono accostarsi alla presenza di Dio, al suo luogo santo, secondo il Salmo 24, sono coloro che hanno mani innocenti e un cuore puro. Dio vuole che le nostre buone azioni scaturiscano da un cuore puro. Se agiamo bene, ma il nostro cuore non è integro, quello che facciamo non conta niente per Dio. Un esempio molto semplice, tratto da Matteo capitolo 6, quando fate una donazione, non fate suonare la tromba davanti a voi come fanno gli ipocriti per essere visti dagli uomini. Quando noi dunque doniamo, non attiriamo l'attenzione su di noi. Quando facciamo del bene alle persone, non cerchiamo di essere visti. Quando preghiamo, non facciamolo per attirare attenzione. Se infatti facciamo qualcosa allo scopo di essere elogiati da qualcuno, non lo facciamo per Dio. Anzi, escludiamo Dio. Se però agiamo come per il Signore, la Bibbia dice che Dio ci ricompenserà davanti agli uomini. Ma se lo facciamo per fare colpo sulle persone, la Bibbia dice in Matteo 6, questo è il premio che ne avete. C'è un aneddoto che non racconto da un po' di tempo, quindi adesso ve lo racconto. Tanti anni fa andavo a farmi la manicure presso un certo salone. Un giorno, mentre l'estetista si occupava delle mie unghie, cominciai a chiacchierare con una ragazza in attesa del suo turno. Mi disse di essere un'infermiera nel reparto tumori e, parlando, venne fuori che anche lei era cristiana. A un certo punto disse: è così difficile vedere le persone in quelle condizioni e non poter parlare loro di Gesù. Non c'è permesso parlare di Dio ed è molto triste considerando quello che vivono. Io indossavo una grossa spilla di strass con scritto Gesù e pensai: gliela dovrei regalare. Se infatti lei l'avesse indossata sul camice, ogni volta che si fosse chinata sui pazienti, loro avrebbero letto quel nome e ne sarebbero stati benedetti. Sentii però di doverlo fare in privato, ma non sapevo come fare perché la mia estetista era proprio lì con noi, quando a un tratto questa si alzò dicendo: vado un momento nel negozio qui accanto perché ho finito il prodotto che sto usando per le tue unghie, lo vado a prendere. Ebbene, io sapevo che era stato Dio a creare quella circostanza affinché io potessi agire privatamente, ma all'epoca il mio cuore non era tanto integro e volevo un po' di attenzione. Così aspettai che l'estetista tornasse per fare tutta la mia scenetta. Oh, sai, ho sentito che Dio mi ha detto di darti questa. Ovviamente tutte pensarono che io fossi meravigliosa, la mia carne. Coraggio, sapete com'è quando la carne si gonfia, no? Oh, che bellezza! Che bellezza! Ebbene, Dio mi parlò. Quanti di voi sanno che Dio ti parla con quella voce dolce e sommessa? E sentì chiaramente nel mio cuore. Spero ti sia piaciuto, perché da me non riceverai altro. Quindi dovremmo fare del bene, ma se lo facciamo per essere visti dagli altri, per essere notati o ammirati, non lo facciamo con un cuore perfetto. Quando facciamo del bene, qualcuno potrebbe vederci, ma questa non dovrebbe essere la nostra motivazione. Sapete che alla nostra carne piace essere ammirata? Sapete che ama ricevere applausi? Oh, io ricevo tanti applausi, alla mia carne piace un sacco. Ma poi mi tocca tornare a casa a sbarazzarmi di tutta quella boria. Signore, sappiamo entrambi che io non sono così meravigliosa come la gente pensa. Bene, Matteo 23, dall'1 al 5. Allora Gesù parlò alla folla e ai suoi discepoli, dicendo: gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di autorità di Mosè. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere. Perché dicono e non fanno. Infatti legano dei fardelli pesanti e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. A Dio, dunque, proprio non piace quello spirito religioso che fa agire le persone con un atteggiamento di superiorità, di giudizio e di critica, per poi non muovere un dito. Per poi non muovere un singolo dito per aiutare qualcuno che si trova nel bisogno.
Amen.
Matteo 23, dal 25 al 28. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, falsi. Gesù non era sempre uno zuccherino, sapete? Ah, no. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, falsi, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro siete pieni di rapina, estorsione, avidità, saccheggio ed intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, il tuo cuore, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto, affinché anche l'esterno diventi pulito. In altre parole, se abbiamo un cuore integro, lo si vedrà anche dalle nostre azioni. Se il nostro cuore è puro, ne seguiranno buone opere fatte con le giuste motivazioni. Ora, lasciate che vi dica, scambiare due paroline con noi stessi un paio di volte alla settimana è una buona idea. Scambiamo due paroline con noi stessi e chiediamo a Dio di illuminare il nostro cuore affinché possiamo vedere se ci sia qualcosa che non dovrebbe esserci. Credetemi, sarebbe felice di farlo. Non per farci sentire in colpa, ma affinché possiamo dire: Signore, aiutami a fare la cosa giusta, perché io non voglio rimanere amareggiato, non voglio essere arrabbiato con nessuno, non voglio essere invidioso, non voglio essere così. Questo è avere un cuore integro, non voglio essere così. Cambiami, Signore, cambiami, non voglio essere così. E smettiamola di giustificare i nostri comportamenti. Ma diciamo: non voglio essere così. Guai a voi, versetto 27, guai a voi, scribi e farisei ipocriti falsi, perché siete simili a sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti. Se dunque pensate che io talvolta sia un po' severa con voi, sono forse un po' più gentile di quanto sarebbe stato Gesù, specialmente considerata tutta la spazzatura che c'è nel mondo oggi. Le nostre predicazioni non devono essere solo carezze e coccole, ma dobbiamo anche aggiungere Gesù sta per tornare e dobbiamo essere pronti per quando ritornerà.
Amen.
Credetemi, questo non è proprio il momento giusto per scendere a compromessi, ma dobbiamo essere forti, sapere quello che la Bibbia dice ed essere pieni di Spirito Santo, così da poter manifestare un comportamento il più possibile simile a Cristo. Il mondo, infatti, sta cercando Gesù e l'unico modo per poterlo vedere è attraverso di noi. Il Signore sta per tornare.
Amen.
Ma tu come lo sai? Beh, perché lo dice la Bibbia. Ma si dice da centinaia di anni. Ah, hai ragione, così lo diceva addirittura l'Apostolo Paolo, ma se lui diceva che il ritorno del Signore era vicino, significa che per noi deve essere ancora più vicino. Io non so quanto sia vicino, ma una cosa la so, che non voglio essere come le cinque vergini stolte che si addormentarono senza essersi preparate e quando lo sposo arrivò rimasero escluse perché cominciarono a cercare di prepararsi dopo il suo arrivo. Non è quello il momento di prepararsi. È adesso che ci dobbiamo preparare. Voi siete qui per prepararvi, per poter essere pronti quando Gesù ritornerà.
Amen.
Dobbiamo lavorare sul nostro cuore. Proteggi e custodisci il tuo cuore con ogni cura e più di qualsiasi altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Proverbi 4:23. Proteggi e custodisci il tuo cuore. Dio sta dicendo a noi di farlo. Con ogni cura e più di qualsiasi altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Se faremo queste cose con l'aiuto e la guida dello Spirito Santo, Dio ci trasmetterà la sua forza. E non è forse quello che vogliamo? Quindi dobbiamo sempre tenere Dio al primo posto. Questo era il primo punto. Numero 2. Le persone con un cuore perfetto continuano a crescere spiritualmente. Crescono di continuo. Non siamo arrivati, ma siamo in cammino. Sto benone. E vado avanti. Non avrò ancora raggiunto il mio traguardo, ma non mi trovo neanche più al punto di partenza.
Hallelujah.
Questo mi dà speranza. In Matteo 5:48 è scritto: voi dunque dovete essere perfetti in crescita verso la completa maturità di mente e di carattere. Essere perfetti, dunque, significa diventare sempre più maturi e simili a Cristo. Quanto mi piace. Quanti di voi vogliono maturare? Certo che lo volete.
Amen.
Altrimenti non sareste qui. O se siete venuti per una ragione diversa dal fatto di voler crescere, a quest'ora ve ne sareste già andati. Giusto? Ricorda sempre che la condizione del tuo cuore è importante. Avere un cuore perfetto non significa che il nostro comportamento sia perfetto. Una delle caratteristiche di un cuore perfetto è il desiderio di maturare spiritualmente. Quando lo faremo, possiamo aspettarci con certezza che Dio ci trasmetta la sua forza.